Questa mia breve relazione sulla salute tende ad individuare quella che secondo me è l'attuale situazione della salute del pianeta, del mondo, dell'umanità, e quindi mi raccomando di leggerla, di ascoltarla nella sua giusta direzione, vale a dire non relativa a Tizio, a Caio, a Sempronio, o a me, o a mia figlia di 19 anni, o al Presidente del Consiglio, o al Presidente dell'Opposizione, ma a tutta l'umanità, nessuno escluso, partendo dai bambini fino alle persone anziane. Devo dire che queste mie considerazioni sono piuttosto allarmanti e angoscianti, però sono anche convinto che possono essere di una utilità pratica, altrimenti non sarebbe semplicemente un lamento che io desidero esternare a tutto campo per invogliare le persone al suicidio, anzi, tutt'altro. Questa mia chiacchierata tende a stimolare le reazioni di chi mi ascolta nella direzione di mettere in campo tutte quelle risorse che ciascuno di noi ritiene utili per migliorare la situazione della propria salute. Allora dobbiamo fare un passo indietro. C'è un preambolo. Partiamo da un dato oggettivo di fatto. Qual è questo dato oggettivo di fatto? Io sto registrando nel luglio del 2003, sono 33 anni che pratico le rivoluzioni solari mirate, facendo una stima per difetto, ho inviato minimo 16.000 persone a fare il compleanno mirato e con dei risultati che sono i seguenti. Fermiamoci un attimo a 3 anni fa. 3 anni fa erano 30 anni che io mandavo persone a fare il compleanno mirato ed ero intorno alle 12.000 persone che avevo inviato a fare il compleanno mirato. Ebbene, in questo rapporto veniva fuori che a fronte di 12.000 persone partite per il compleanno mirato e di 30 anni di questa pratica, io avevo avuto soltanto un solo caso di una giovane donna di poco più che trentenne, una mia carissima amica romana, che l'anno successivo, se ricordo bene, al suo compleanno mirato, ebbe un cancro al seno, un cancro molto duro, molto pesante, molto brutto, con una mastectomia totale. In quella occasione io rimasi sconcertato, in un primo tempo pensai che l'orario di nascita che mi era stato dato fosse sbagliato, però poi studiando i documenti e le testimonianze, rivedendo il ciclo natale di questa persona, mi convinsi che l'orario era giusto e se errore c'era stato, l'errore non poteva essere lì. D'altra parte io ritenevo e ritengo ancora oggi di non avere commesso alcun errore di metodo sulla scelta di quel compleanno. Tuttavia, voglio dire, anche a fronte di questo caso la statistica era in maniera schiacciante a mio favore, perché un solo caso su 12.000 persone partite, su 30 anni di pratica, decisamente poteva significare solo due cose. O che il nostro Signore mi vuole un gran bene e quindi, mi ha aiutato in maniera straordinaria, oppure che il metodo funziona, Ora, escludendo il primo caso, perché non penso di meritare questa stima o questo affetto o questa protezione da parte di nostro Signore, io ritengo che sia valida la seconda ipotesi, cioè che il metodo funzioni. Devo dire che in quell'occasione, anziché cercare di coprire la cosa, io gli diedi la massima diffusione, come potete verificare andando a leggere le fonti, cioè contemporaneamente su internet, sulla mia rivista Ricerca 90 e sui miei libri io scrissi di questo caso, naturalmente senza fare il nome e cognome della persona e senza mettere i suoi dati di nascita. E in quell'occasione, se io avessi avuto scheletri nell'armadio, questi scheletri sarebbero saltati fuori, perché scrivendo io ho avuto un solo caso di una giovane donna avvocato di Roma, sarebbero saltati gli altri scheletri, perché qualcuno avrebbe scritto su internet, dove possono avere accesso tutti, dice: ti sei dimenticato del ragioniere di Canicattì, e ti sei dimenticato della massaia di Cuneo, e ti sei dimenticato dell'architetto di Mondovì, e via dicendo. Ma questi ipotetici scheletri nell'armadio non sono mai venuti fuori, il che vuol dire, e questo è un punto fondamentale, che quella statistica che vi ho fatto prima è vera. Cioè, io ho avuto un caso, parliamo di 3 anni fa, su 12.000. Allora, in quell'occasione io dissi: non vi so spiegare che cosa è successo. Quando sarò in grado di spiegarvelo, se sarò un giorno in grado di spiegarvelo, io vi spiegherò come sono andate le cose. Adesso facciamo un altro piccolo passo avanti ed arriviamo al marzo del 2002. Nel marzo del 2002, nel giro di una settimana, 10 giorni, io mi vidi crollare addosso il mondo. Cosa successe? Che 5 giovani donne che io seguo astrologicamente, donne dai 40 ai 50 anni circa, vennero da me, ripeto, nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, e mi dissero di essersi beccate il cancro. Ora, 4 di queste donne avevano delle rivoluzioni solari terribili e non erano volute partire, anche essendo state avvertite da me con molta enfasi, e devo dire lo riconobbero loro spontaneamente, senza difficoltà, ricordarono che io fino a fuori la porta insistetti perché partissero, ma non ne vollero sapere. In quel caso noi avemmo 4 tumori al seno e 1 tumore alla gola. La 5ª donna partì per la prima volta per il compleanno mirato e il giorno dopo del suo compleanno, tornando in Italia, le scoprirono un cancro al seno che evidentemente aveva già da prima. Allora, io non rimasi scioccato per eventuali responsabilità che potessero riguardarmi. No, questo no, perché oggettivamente non ce n'erano responsabilità da parte mia, ma io rimasi scioccato perché dissi: se in uno spazio così piccolo come quello del mio studio e in un tempo così breve come quello di una settimana, 10 giorni, e in una popolazione così ristretta come quella che fa capo a me per i consulti astrologici, io ho avuto 5 casi di cancro, allora ciò vuol dire, secondo me, che questa malattia sta scoppiando letteralmente in tutto il mondo. E da questa angoscia profonda iniziò per me una ininterrotta ripeto, mai interrotta ricerca, non andando alle fonti che potevano essere Novella 2000 o Era Express, ma andando alle fonti originali come i maggiori istituti di ricerca sul cancro nel mondo, per esempio www.cancer.gov, cioè praticamente il centro mondiale di ricerca sul cancro gestito dal governo degli Stati Uniti, oppure quello di Veronesi, altri siti francesi che in fatto di cure del cancro secondo me sono all'avanguardia, ancora più degli Stati Uniti, e via dicendo. In quell'occasione io mi soffermai in particolare sul cancro al seno. Mandai un'email ai maggiori centri mondiali e chiesi, dissi, per favore, per motivi di studio, potete indicarmi relativamente alle donne che abbiano superato i 50 anni di anno in anno, dal 1980 fino al 2002, anno per anno, quanti casi di tumore al seno avete avuto? Ebbene, questi vari centri di ricerca interpellati mi risposero subito, molto gentilmente, con un'email, ciascuno nella propria lingua, e mi dissero, senz'altro le possiamo fornire questi dati fino al 1997. Allora io mi procurai una raccomandazione presso il medico addetto, l'oncologo addetto alle statistiche all'ospedale Pascal di Napoli dei tumori, gli telefonai e dissi, dottore, perché fino al 2002? E lui mi rispose, sa, la burocrazia, le statistiche, l'epidemiologia, noi siamo sempre indietro di un paio d'anni rispetto ai dati reali. E io risposi, scusi, ma quale paio d'anni? Qui stiamo parlando di 5 anni dal 1997 al 2002, non di 2 anni. E poi, scusi, io non le ho mica domandato quanti casi di recidive avete avuto, quanti casi di mortalità, quanti casi di complicazioni, di metastasi, eccetera. No, io vi ho chiesto solo quante pazienti sono entrate nel vostro ospedale giorno per giorno nel 1988, 89, 90, eccetera. E dico, lei avrebbe potuto prendere il registro e dire 3 oggi, 2 ieri, 3 l'altro ieri, fare una somma con la calcolatrice e darmi subito un numero. Lei me lo può dare questo numero? No. E perché? Sa, la burocrazia, l'epidemiologia, le statistiche, va bene, grazie, arrivederci. Allora io cominciai a pensare da allora che i risultati e i dati che ci stavano sciorinando pubblicamente erano tutti falsi. E devo dire che la mia ricerca è continuata e poi al di là dei dati che sono pubblicati, che come ripeto penso che siano falsi, ci sono le testimonianze di molti medici, tra cui quelli colpiti dal cancro, o di alcuni oncologi che io conosco, che venendo da me mi chiedono di spegnere il registratore, mi dicono io le dirò qualcosa al registratore spinto, però se lei lo pubblica io la smentisco. E allora al registratore spinto mi dicono sì, noi siamo convinti che non siamo 1 a 7 per le donne che hanno superato i 50 anni, noi siamo quasi 1 a 1. 1 a 1 significa una donna ce l'ha e un'altra lo avrà nel giro di 4-5 anni. E la cosa è piuttosto impressionante. Ora, nel continuare la mia ricerca, io avevo una mia idea sulle cause che potevano stare alla base di questo crollo del muro di Berlino, diciamo così, per quanto riguarda l'avanzata in questo caso non del capitalismo, della libertà, a seconda dei punti di vista di chi vuole commentare quell'evento storico, ma dell'avanzata della malattia rispetto a una situazione invece di salute dell'umanità. E i conti erano piuttosto semplici, il ragionamento era piuttosto semplice. Io dicevo, è aumentato di molto l'inquinamento negli ultimi anni, sono diminuite di molto le nostre difese immunitarie ed ecco che la malattia dilaga. Da notare che nel frattempo, oltre al cancro, che da quel momento in poi, voglio dire, è stato come una diga che fosse crollata, per cui io ogni giorno ricevo 2, 3, 4 telefonate di persone che conosco che mi dicono che si sono beccate il cancro. Ma coloro i quali non si sono beccati il cancro, perché magari sono più forti, mi chiamano per dirmi che si sono ammalati di noduli alla tiroide, di morbo celiaco con le intolleranze alimentari, che hanno sviluppato fortissime allergie alla pelle, alla respirazione, agli occhi, epatiti a non finire, che devo dirvi, problemi forti di respirazione, è tornata la tubercolosi, è tornata la sifilide, ci sono varie forme di SARS, come sapete quella che abbiamo avuto lo scorso inverno è solo la prima, ma ce ne saranno altre, addirittura ci sono state epidemie di citomegalovirus o di altre malattie per cui un virus preso nell'aria mi fa stare un mese a letto con la febbre a 40, una astenia generale nelle persone, una metà della popolazione che è diventata sterile, moltissimi uomini che diventano impotenti a 40 anni, un abbassamento enorme del desiderio sessuale, delle forze fisiche, senza parlare poi, voglio dire, del mare di depressioni, di cefalee, di dolori reumatici, dolori alle ossa, e chi più ne ha più ne metta. Allora, quello che a me serviva per poter dimostrare questo discorso era un dato oggettivo. E il dato oggettivo finalmente l'ho trovato. Allora, in questo scorso inverno, quindi parliamo del 2003, è uscito prima negli Stati Uniti e poi ripreso dal Corriere della Sera in Italia un articolo che ci dice che un gruppo di leader ambientalisti americani, quindi persone che fanno questo a tempo pieno, che sono addetti ai lavori, che ne capiscono moltissimo, tra cui la compagna del leader ambientalista americano, che è una signora che mangia soltanto macrobiotica da 10 anni, hanno avuto questa idea, hanno detto: noi fino ad oggi abbiamo monitorato l'inquinamento della pattumiera terra e abbiamo esaminato l'inquinamento delle acque, dell'aria e del terreno, ma non siamo mai andati ad esaminare l'inquinamento della pattumiera all'uomo. Allora questa volta lo facciamo. E così queste persone si sono sottoposte ad un esame specialissimo che è possibile fare solo in pochissime università al mondo, e loro l'hanno fatto in una delle più prestigiose università americane, con un costo di $5,000 a testa, dove è venuto fuori che ognuno di loro aveva in corpo 101 sostanze altamente cancerogene, cominciando dalla diossina, continuando con il cianuro, l'arsenico, il piombo, il mercurio e via dicendo. E questo uguale sia per gli uomini che per la donna che si illudeva di mangiare macrobiotica da 10 anni. Dico si illudeva perché, poverina, lei coltivava il suo riso integrale nell'orticello della sua casa a nord-est di San Francisco, in quelle foreste sterminate dove hanno girato Rambo, da quelle parti lì, dove non ci sono presidi industriali, dove non ci sono inquinamenti atmosferici importanti, dove non ci sono cavi di alta tensione, eccetera. E lei naturalmente nel suo terreno non ci metteva sostanze chimiche, però poverina non capiva che ogni volta che pioveva nel suo terreno ci finiva la diossina, ci finiva il cianuro, l'arsenico, il piombo, il mercurio, eccetera. Ora, questo ci dice due cose. Primo, che ognuno di noi, tutti noi, abbiamo queste 101 sostanze altamente cancerogene in corpo. E due, che non le potremo mai più buttare fuori. Il livello di inquinamento è di gran lunga superiore ai valori, per esempio, che si beccarono quei poverini che assorbirono la nube tossica di Seveso, tanto per fare un esempio, no? Noi li vedemmo con orrore, quelle immagini al telegiornale, ma noi siamo più inquinati di quelle persone lì. Allora, cosa penso in sostanza? Io penso che con questo inquinamento spaventoso che abbiamo in corpo, almeno gli over 50, gli over 55, 60, 55 come me, nei prossimi 10 anni io credo che ci beccheremo tutti il cancro, tutti significa dal primo fino all'ultimo, però. È anche vero che la medicina ha fatto notevoli passi in avanti e che quindi una buona parte delle persone colpite dal cancro si salverà. Allora ecco che io adesso, ricostruendo un po' il discorso dal punto di vista dell'astrologia attiva, io devo dire, uno, che se noi abbiamo una malattia in corpo già da 10 anni che sta viaggiando, dato che il compleanno mirato non ci può proteggere al 100%, ma ci può proteggere all'80%, e ci può proteggere per il futuro, ma non per il passato, è evidente che adesso mi spiego il caso di quella mia amica di Roma, che aveva questo cancro già da 3-4 anni in corpo e si è manifestato sotto una buona rivoluzione solare, il che io credo abbia contribuito fortemente a salvarla, perché ormai credo siamo al quarto o al quinto anno ormai che lei fa il compleanno mirato e sta benissimo in salute, non ha avuto nessuna recidiva. Allora, uno, io vi invito ancora di più a prendere in considerazione l'idea di spostarvi tutti gli anni, non un anno sì e uno no. E due, siccome noi non possiamo proteggerci dalle malattie pregresse, a mettere in campo tutta una serie di protezioni che noi riteniamo utili al fine di difendere la nostra salute, che per qualcuno può essere la medicina omeopatica, i fiori di Bach, la pranoterapia, l'agopuntura, i massaggi shiatsu, e perché no, anche la preghiera a Padre Pio, alla Madonna, a Maometto, ad Allah, a Buddha. Per altri può essere l'amore, che è un fortissimo antiossidante, quando si è innamorati è difficile ammalarsi. Per altri possono essere i mezzi tradizionali della scienza, per esempio ormai quasi tutti i medici sono convinti che dosi massicce di vitamina C e di melatonina sono dei fortissimi antiossidanti e combattono il cancro. Inoltre il consiglio, dal momento che tutti i cibi sono avvelenati, qual è dal punto di vista dell'alimentazione? Uno, mangiare pochissimo. Due, cambiare ogni giorno quello che si mangia, perché un piccolo veleno differente preso ogni giorno fa molto meno male che lo stesso veleno preso tutti i giorni. Allora, colui che mangia in maniera fissa, per dire, è un patito delle mozzarelle, mangia ogni giorno la mozzarella, quello lì morirà prima di noi altri, perché mangerà sempre lo stesso tipo di veleno che si accumulerà in una misura troppo forte e lo ucciderà. Chi invece mangerà un po' di veleno dalla verdura, un po' di veleno differente dalla pasta o dalla carne o dal pesce ogni giorno, avrà più chance di salvarsi. In tutto questo io raccomando anche di non chiedere assolutamente conti sul chilometraggio del viaggio del compleanno mirato, perché non ha senso di questi tempi in cui noi dobbiamo affrontare un nemico che ha i denti affilatissimi di dire io mi posso spostare fino a Londra o fino a Parigi, perché facciamo ridere. Qui noi dobbiamo chiedere e dire, è possibile andare sulla Luna per difendermi meglio? Perché se è possibile io vado anche sulla Luna. Ecco, allora, detto ciò, è evidente che io invito tutti a, appunto, ad essere più aggressivi nei confronti del nemico che è l'inquinamento e la malattia. Naturalmente vi invito anche ad evitare quelle tossine che ci buttiamo in corpo volontariamente, fumando, bevendo alcol, prendendo droghe, farmaci, eccetera. C'è da dire anche che io nutro una speranza per i ragazzi di oggi, che noi stiamo mutando geneticamente, così come i topi si sono abituati alle esche avvelenate, ormai non li uccidiamo più, abbiamo perso la guerra con i topi, io credo che anche noi esseri umani ci stiamo abituando lentamente al veleno. Però in noi esseri umani credo che il processo sia lunghissimo, molto più lungo. Allora probabilmente i ragazzi di oggi, quando a 60 anni andranno dal medico e gli faranno vedere le analisi, il medico dirà, signora, cara signora, lei mi sta tenendo questa diossina un po' troppo alta, la deve far scendere, così come oggi un medico direbbe, lei tiene la glicemia troppo alta, signora, la deve far scendere. Però purtroppo questo credo che riguarderà i ragazzi del futuro. Noi siamo fortemente esposti. Pertanto, ripeto, a mio avviso, la rivoluzione solare non è la lampada di Aladino, Lourdes o Padre Pio, ma è, secondo me, una delle protesi più importanti, uno degli scudi più protettivi che esistano per difenderci dalla malattia. All'80% siamo d'accordo, quel 20% che rimane scoperto è terribile comunque, però volete mettere la differenza tra proteggerci con uno scudo all'80% e non proteggerci per nulla, restando a trascorrere il compleanno ogni anno nel nostro luogo di abituale residenza e beccandoci delle posizioni spaventose? Io credo che in questo caso non possiamo assolutamente, dico assolutamente, correre questo rischio. Quindi decisamente io vi invito ad operare in questa direzione, a continuare sul discorso del compleanno mirato. Però infine voglio anche dirvi, relativamente a questo discorso sulla salute, che spero abbiate ascoltato e che io non vi abbia annoiato, che io vi sconsiglio fortemente di tentare di convincere gli scettici a partire. Allora ci sono legioni di miei allievi che costringono genitori ottantenni a mettersi sull'aereo per partire per il compleanno quando questi poveracci non credono minimamente, mi riferisco ai genitori, a questa operazione, e pur di fare contenti i figli si sottopongono a sofferenze terribili. Quando io fui convinto nel 1995 che nel giro di un anno avrei perso mio padre e mia madre, non feci nulla per farli partire per il compleanno mirato, perché loro non credevano assolutamente a questa tecnica. Allora io vi voglio dire, infine, voi partite, e se potete fate partire i vostri figli, perché di quelli avete una responsabilità diretta, ma non costringete, perché è violenza mentale, a partire i genitori o le persone anziane quando non ci credono. Ecco, questo è tutto, ma naturalmente sia sul mio sito e sia attraverso la mia rivista potrete aggiornarvi su questa ricerca, che io considero un file temporaneo e che quindi devo andare ad aggiornare continuamente. Cercherò di trasmettervi tutte le notizie utili a noi tutti per difenderci meglio. Grazie per l'attenzione.